quotidiani aprono sull'accordo raggiunto nelle notte, addirittura alle prime ore dell'alba, all'interno dell'Unione Europea, e a quanto pare l'elargizione dei fondi sarà subordinata a tagli a sanità, alla ricerca, alla riconversione energetica. Insomma, come sempre, i soldi devono generare altri soldi e non certamente salute e benessere per le persone. Questi fondi verranno pagati a duro prezzo dagli europei poveri. Ne avevamo parlato in un momento, per inquadrare la questione, un paio di settimane fa con l'economista Francesco Fricchetto. Siamo nuovamente collegati con lui proprio per fare il punto subito dopo questo accordo non scontato, frutto di una durissima trattativa all'interno dell'Europa, in cui con il bilancino o con il manuale Cencelli, come si diceva una volta, è stato creato l'equilibrio per consentire di licenziare questo accordo. Conte si dichiara soddisfattissimo, noi tutti che abbiamo appena trascorso un lungo periodo di lockdown, siamo stati circondati da gente che è morta di Covid, 35.000 morti in Italia, grazie alle logiche accentratrici privatizzanti della sanità statale, ecco, ci interroghiamo su che cosa significherà questa elargizione di fondi europei, che è subordinata al fatto che si facciano tagli proprio nel settore della sanità, della ricerca e della riconversione energetica. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Chiariamo una cosa: questi tagli annunciati in realtà sono sul bilancio europeo, non sulle proposte, cioè nell'ambito di questa grossa trattativa sul recovery fund. In realtà la base della trattativa era per il bilancio europeo, la nuova commissione neoeletta con presidente Ursula von der Leyen deve sottoporre un progetto di bilancio all'interno del quale erano previsti questi famosi 750 miliardi di recovery fund. Si tratta di fondi inseriti all'interno del bilancio, il bilancio complessivo dell'Unione Europea è di 1.074 miliardi. I vari accordi sono stati trovati sostanzialmente, volendo fare un ragionamento istituzionale prima che economico, a scapito proprio della Commissione e del Parlamento europeo, perché poi le istituzioni contano per i soldi che riescono a spendere. È stato rimodulato e riorganizzato in vario modo la spesa, e a farne le spese più che non il recovery fund è stato proprio il bilancio europeo, che ha visto tutte le poste, comprese quelle per la coesione sociale, l'Erasmus, la sanità, la ricerca, eccetera eccetera, tagliate. Cioè il bilancio europeo interviene in alcuni paesi per quella che si chiama coesione sociale, cioè cercare di ridurre gli squilibri tra gli stati membri. In questo caso queste poste sono state sostanzialmente tagliate. Dal punto di vista istituzionale, che cosa sta succedendo nell'Unione Europea? L'Unione Europea è nata come mercato comune europeo, si è data una serie di strumenti prevalentemente finanziari come la moneta unica, di condivisione di alcune attività, ma in realtà sostanzialmente di unione politica, di confederalismo europeo non c'è rimasto quasi nulla. È un mercato con alcune regole abbastanza rigide per i paesi membri, che punta a delegare la decisionalità e il fatto che all'interno dei vari paesi membri si vada in una direzione che è necessariamente neoliberista, di capitalismo selvaggio, per cui con una condizionalità e con una decisionalità che di fatto è subordinata ai vari governi degli stati membri e non alle istituzioni comunitarie. Sostanzialmente questo è quello che è successo, mentre prima le decisioni sul bilancio europeo, su varie cose, ad eccezione quando interveniva BCE, Fondo Monetario Internazionale e Commissione, quindi interveniva con altri soggetti, era la Commissione che ha una sua autonomia rispetto ai governi degli Stati membri. Invece adesso di fatto la palla, il boccino ritorna al Consiglio, cioè alla riunione tra i vari presidenti del Consiglio, ministri competenti dei vari Stati membri dell'Unione Europea. Questo è il contesto istituzionale che fa da cornice rispetto a quelle che sono le scelte prese. per cui sostanzialmente su tutta una serie di partite su cui c'erano, che anche se non riguardavano direttamente l'Italia, c'erano delle discussioni in corso, erano altri elementi di conflitto, al di là dei fondi a disposizione della Commissione c'era il problema dei diritti civili, perché Orban in Polonia, Mazowiecki in Polonia, Orban in Ungheria stanno tagliando pesantemente i diritti civili, e c'era una certa attenzione a condizionare la resistenza di libertà civile all'interno di quei paesi alle elargizioni. Questa è saltata completamente. C'è il problema del fatto che l'Unione Europea dovrebbe arrivare, nei propositi che si era data, nel 2050 alla neutralità ecologica, cioè non a emissioni zero, a produrre tanto ossigeno quanto ne consuma, eccetera. Alcuni paesi, segnatamente la Polonia e altri paesi dell'ex Est Europa, che hanno un'industria che è pesantemente inquinante e che hanno difficoltà a modificarla, non volevano questo, e di fatto c'è l'accettazione di un impegno generico. C'è un problema di quote di fondi che vengono versate dai vari paesi, nel senso che al bilancio comunitario, e indipendentemente dall'emissione che è stata consentita di questi bond, di questi titoli di Stato europeo, fino adesso ogni paese contribuiva soltanto con i propri fondi. L'Italia dava 14 miliardi all'anno per il finanziamento dell'Unione Europea come saldo netto a svantaggio dell'Italia tra i soldi che poi recuperava. In questo caso una parte consistente di questo bilancio europeo, cioè i 390 miliardi di euro di prestiti a fondo perduto, verranno coperti con l'emissione di bond, cioè di titoli di Stato europeo. E in realtà ci sono già qualche centinaio di miliardi di obbligazioni che girano dell'Unione Europea, però è la prima volta che un prestito così consistente viene deciso a livello europeo e si dà una veste europea, finanziaria anche all'Unione Europea, senza contare che però tutto questo va a scapito di quella che è una decisionalità collettiva. Il problema dal punto di vista dell'Italia è ancora più articolato, cioè come abbiamo segnalato già prima quando parlavamo di questo vertice europeo, che è andato ben oltre, doveva essere il 16 di luglio, hanno deciso stamattina, cioè è durato 5 giorni, è stata una maratona quasi interminabile, proprio perché per una serie di tecnicismi, poi i titoli andranno emessi, andranno fatti i regolamenti eccetera, si rischiava, se non avessero chiuso con un'intesa di massima, di arrivare all'autunno, quando vengono presentati in Italia si chiama nota di aggiornamento al DEF, ma tutti gli stati hanno in qualche modo i loro piani di bilancio per l'anno in corso e per i futuri. Se non c'era certezza sulle risorse e sulla possibilità di acquisire e di fare progetti rispetto alle cose, è chiaro che saltava completamente tutto l'assetto formale della comunicazione finanziaria in Europa. Hanno trovato questa soluzione, che però in realtà tutti cantano vittoria, da Malta, che ha ottenuto 50 milioni di sconto sui contributi dell'Unione Europea, a chiunque leader politico dice che ha vinto, come un po' come in Italia il giorno dopo le elezioni, che hanno sempre vinto tutti. Il problema però è reale, cioè l'Italia ottiene una serie di fondi, 209 miliardi in tutto, 82 a fondo perduto, 127 come prestiti da rimborsare nei prossimi anni, però li ottiene al prezzo di una condizionalità stringente da parte dei vari stati della Commissione Europea, cioè l'Italia dovrà presentare un piano rispetto alle materie, rispetto a quelle che sono le politiche verdi, le politiche digitali e le raccomandazioni che l'Unione Europea ha fatto nelle varie raccomandazioni 2019-2020, che riguardano le pensioni, perché in Italia c'è lo squilibrio demografico, nascono poche persone, per cui anche i 67 anni non vanno bene, e per quello si è fatta tanta polemica sul discorso di quota 100. Il discorso del lavoro, perché il Job Act, che riguarda soltanto i neoassunti, non soddisfa la volontà neoliberista di capitalismo selvaggio e che adesso va per la maggiore Europa, il problema della giustizia in Italia, il problema della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità, le varie criticità che vengono riscontrate in Italia. Ovviamente tutti questi progetti che potranno essere finanziati con i fondi europei, se sono all'interno dei percorsi delineati dall'Unione Europea, andranno però sostanzialmente approvati dagli altri, e proprio perché c'è una tendenza al capitalismo selvaggio, sappiamo bene che quando si discute di sanità non si discuterà della sanità con livelli accettabili e gratuiti per tutti, ma si discuterà del fatto che ci sarà l'apertura alla sanità, che le prestazioni dovranno essere pagate, che tutt'al più si potranno fare degli investimenti sulla sanità, ma comunque con il concorso e con il profitto per i privati, così per l'istruzione e così per tutti gli altri aspetti che riguardano la supposta modernizzazione, tanto per fare un esempio, il discorso della digitalizzazione. La digitalizzazione vuol dire sostanzialmente, al di là della rete in fibra ottica, il problema del 5G. In Europa ci sono due aziende che sono l'Ericsson e la Nokia, vedete, una finlandese, l'altra, che si occupano dell'installazione di rete a 5G. È chiaro che a fronte di un progetto di digitalizzazione, se non ci dovesse essere una componente rilevante di partecipazione di queste due aziende, avresti immediatamente la Finlandia e la Svezia, che non a caso sono tre paesi che più si sono battuti per la condizionalità rispetto ai vari progetti, che tireranno il freno a mano, questo freno di emergenza che prevede che un singolo Stato possa porre il problema della non rispondenza dei programmi formulati a quelli che sono gli intendimenti europei, e la Commissione ha due mesi per decidere, un mese il Consiglio fissa la data e poi entro tre mesi il Consiglio decide se darli o non darli. In tutto questo tempo l'erogazione è bloccata. Teniamo presente che è abbastanza stretto in questo caso i tempi di fruizione dei fondi, perché vanno dal 2021 al 2023. Sono fondi che vengono corrisposti proprio a fronte di una gravissima crisi economica che è attesa in autunno, per cui vanno spesi adesso e non pianificati su 10 anni. Questo significa che se tu hai 6 mesi di ritardo su un'erogazione su progetti già partiti, hai oggettivamente dei problemi. Così come l'altro aspetto che qui non si considera è l'assoluta dipendenza dell'Italia ai fondi europei in questa fase. A maggio il deficit italiano ha superato i 2.500 miliardi di euro come debito complessivo dell'Italia, che è fatto di obbligazioni, titoli di Stato, soldi che periodicamente l'Italia deve andare a cercare sul mercato, perché sono obbligazioni magari pluriennali, in qualche caso annuali, in qualche caso trimestrali o semestrali. Questa situazione qui fa sì che un aumento dell'1% del tasso di interesse comporti un esborso maggiore per l'Italia di 25 miliardi di euro l'anno. Chiariamo, sono 2 punti di IVA, una manovra economica che coinvolge tutto lo Stato si fa su 50 miliardi tra entrate, uscite, maggiori tasse e stanziamenti diversi. Una situazione del genere significa che come poco poco riparte lo spread, l'Italia va a gamba all'aria e deve necessariamente ottenere questi fondi europei a tasso agevolato, perché se dovesse andarli a cercare sul mercato potrebbe avere dei problemi giganteschi. Questa situazione qui, in qualche modo, tra la condizionalità e il fatto che hanno il coltello dalla parte del manico, perché nel momento in cui io non ti erogo i fondi e tu, anche se sai che li potrei prendere 6 mesi dopo, però sei costretto ad andarli a cercare sul mercato, e ripeto, un punto di interesse vuol dire 25 miliardi su 6 mesi, sono 12 miliardi e mezzo, è chiaro che poi non deve cercare tutti i fondi perché ha i titoli già piazzati, però comporta un notevole rischio dal punto di vista della gestione finanziaria. Al di là dei desiderata dell'Unione Europea, anzi dei governi dell'Unione Europea, c'è pure un altro aspetto, e quello riguarda più le forze politiche italiane. Arrivano i soldi sostanzialmente, ci sono 209 miliardi da spendere, indipendentemente dal settore in cui verranno spesi, è chiaro che c'è in questo momento la tendenza a fare tutti, siamo tutti italiani, lavoriamo tutti per il bene dell'Italia, collaboriamo tutti nell'elaborazione dei progetti, perché è chiaro che ogni partito e ogni forza politica sa bene che sono soldi che gli potranno tornare in tasca attraverso imprenditori amici, attraverso gare pilotate, attraverso la destinazione a un utilizzo piuttosto che non a un altro. E questo è l'altro aspetto di tutto di politica interna, per cui oggi anche in Italia tutti cantano vittoria e si dichiarano italiani e soddisfatti del fatto che la trattativa sia andata a buon fine. In realtà poi è un accordo solo sui numeri, bisognerà poi vedere tutti i vari passaggi delle condizionalità del regolamento di erogazione dei fondi che ci saranno, nel senso che poi sono i dettagli quelli che determinano una cosa piuttosto che non un'altra. Per adesso non è neanche sicuro che l'Italia abbia diritto a 209 miliardi, sono calcoli che vengono fatti come percentuale del prodotto interno lordo, come in base agli accordi pregressi, eccetera, eccetera, ma poi bisognerà vedere la declinazione pratica di questo accordo di massima, che peraltro è estremamente fumoso, su alcuni passaggi non si capisce per nulla che cosa voglia dire. Sono i classici accordi, trattati internazionali con una componente su cui non c'è l'accordo, viene lasciato in maniera ambigua per poi determinarla dopo, ma intanto dire che l'accordo si è fatto, insomma. Questa è più o meno la situazione. È una situazione che di fatto testimonia una volta in più il fatto che l'Europa, di cui tanti si riempiono la bocca, eccetera, non è altro che un mercato. È un mercato dove i vari attori puntano a una situazione di iper-sfruttamento della manodopera, di tagli di qualsiasi assistenza sociale, eccetera. In ogni paese europeo utilizzano l'esistenza del mercato come scusa. Nei momenti di crisi come questo, dove ci sarebbe stata la necessità di una politica sociale, dove in altri anni in cui ci sono state crisi, penso alla crisi del 73, c'è stata un'espansione della spesa pubblica, è servita proprio a evitare il disagio sociale, il disastro sociale che si annuncia. Temo purtroppo che questa situazione qui non serva assolutamente a nulla per questo, perché ovviamente qualsiasi spesa di tipo sociale, dai sussidi alle casse integrazione eccetera, sarà bloccata dicendo che non si tratta di investimenti, non rientra nei progetti dell'Unione Europea eccetera, perché poi alla fine questi soldi andranno in grandi opere, in parte nei soliti settori andranno ai soliti noti.
Chiarissimo. Io ti ringrazio molto, il tempo è tiranno, stiamo arrivando alla conclusione della mattinata informativa, ci torneremo, grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.